Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
Buonasera cari ascoltatori di RGS.
Questa sera, come avevo promesso, parlo di un artista e di una città. Credo che ci sono tanti motivi per venire a Roma. Ce n'è uno che è forse il più bello, il più sublime: venire a Roma per visitare San Pietro e per vedere le opere di Michelangelo, un artista che per raccontarlo servirebbero almeno 5-6 puntate. Ne faremo un breve riassunto, tanto per farvi venire la curiosità di venire a Roma a vedere almeno la Pietà di Michelangelo, un'opera davvero straordinaria. Come ha scritto Vasari, un sasso che diventa carne, un sasso che diventa perfezione. Probabilmente è proprio questo la Pietà di Michelangelo, un sasso divenuta perfezione. E proveremo a tracciare la linea di questo grande artista per scoprire da dove è partito e dove è arrivato, fino alle vette supreme del giudizio universale, sempre in Vaticano, sempre nella Cappella Sistina. Un artista che è difficile richiudere in un semplice giudizio, perché ha rappresentato veramente la summa dell'arte rinascimentale. Se la settimana scorsa abbiamo detto come Giotto rappresenti l'inizio di un'arte nuova, dal greco al latino, sicuramente Michelangelo rappresenta la summa dell'arte del Rinascimento e forse in qualche modo il suo superamento. Un artista così grande merita di essere omaggiato, ricordato, ammirato, soprattutto guardato con interesse, perché veramente attraverso la sua opera si arriva quasi a toccare l'immenso.
Così vivrò con te.
Come on.
Scolpisce la Pietà, Michelangelo ha 24 anni, è un ragazzo giovanissimo. La Pietà è l'unica opera di Michelangelo firmata, perché in qualche modo il suo genio non era ancora affermato e aveva paura che qualcuno avesse potuto prendere l'opera sua per quella di qualcun altro. Talmente era meravigliosa questa Pietà. Gli era stata commissionata da un francese, da Jean Delbier de la Croix, ambasciatore di Carlo VIII presso il Papa Alessandro VI, è il 1499. E Michelangelo non solo dimostra con quest'opera di essere un artista sommo, forse basterebbe solo la Pietà per ricordare il genio di Michelangelo, ma dimostra di essere anche un attento conoscitore del cristianesimo. A chi gli ribatte come il volto della Madonna sia il volto quasi di una giovane, mentre il figlio sembra persino più vecchio della madre, lui ribatte citando i versi di Dante Alighieri: Vergine madre, figlia del tuo figlio, come a dire che l'umanità intera è figlia di Gesù Cristo, quindi non soltanto un grande artista, ma anche un grande conoscitore del cristianesimo, e lo ribadirà in tutte le sue opere fino al giudizio universale, che in qualche modo ha in sé i germi di quei movimenti e di quella riforma che avevano scosso la Chiesa di Roma fino alla Controriforma voluta e iniziata da Paolo III Farnese, lo stesso che ha commissionato a Michelangelo il Giudizio Universale. Ma ritorniamo un attimo indietro, cerchiamo di capire da dove siamo partiti. Michelangelo nasce a Caprese nel 1475 da una famiglia decaduta, anche se erano, diciamo, dei nobili fiorentini, ma il padre aveva sperperato tutto. La madre di Michelangelo muore quando Michelangelo ha 6 anni. Forse questo amore per la Pietà che Michelangelo continuerà a scolpire fino agli ultimi giorni della sua vita, fino all'ultima meravigliosa Pietà Rondanini, che doveva essere l'ornamento della sua tomba, ci indicano come fosse per lui fondamentale il rapporto con la madre. Lui, che non si è mai sposato, che non ha avuto figli, che era omosessuale, per cui questo rapporto con la madre diventa un rapporto strettissimo. La prima Pietà è una Pietà meravigliosa, equilibrata in tutti i suoi lati. L'Ultima Pietà sembra quasi una scultura moderna che denota più l'ansia di riunirsi del figlio alla madre, o forse l'ansia della madre di rimettere il proprio figlio nel grembo. Queste sono le pietà di Michelangelo, le tante pietà scolpite da Michelangelo, a cominciare dalla prima. Abbiamo detto che nasce in una famiglia ormai decaduta di cittadini fiorentini. Il padre rischia di perdere addirittura il ruolo di cittadino fiorentino proprio perché ha speso tutto. Ed è proprio il padre che lo manda a bottega dal ghirlandaio. Una famiglia nobile non avrebbe mai voluto mandare il proprio figlio ad esercitare un'arte meccanica, così si diceva allora, cioè un mestiere che richiedeva sforzo fisico. Ma proprio la situazione economica disastrosa della famiglia di Michelangelo obbliga il padre a mandarlo a bottega. E il piccolo Michelangelo inizia così la sua carriera all'interno della bottega del ghirlandaio, dimostrando da subito un talento precoce e straordinario. È nella bottega che comincia a confrontarsi con altri artisti, ma il passo decisivo della sua vita, sto cercando di andare di corsa perché una vita lunghissima e con tanti 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 incredibili capolavori fatti, non possiamo ridurla in un'ora, ma ci proverò. Quindi è nella bottega del ghirlandaio che conosce gli altri artisti, ma è quando poi viene chiamato nel giardino dei Medici che comincia la sua carriera. Lorenzo de' Medici nota subito lo straordinario talento di Michelangelo e praticamente in qualche modo lo adotta nella sua famiglia. E Michelangelo quindi cresce a contatto con il figlio di Lorenzo de' Medici, con il cugino, con i due rappresentanti dei Medici che diventeranno poi papi col nome di Leone X e Clemente VII e che saranno sempre suoi estimatori e che lo porteranno a Roma. Ma la vita di Michelangelo è una vita complicata, complessa. Quando Piero de' Medici, dopo la morte del padre, diventa in qualche modo il signore incontrastato di Firenze, apre la porta all'invasore francese che sta invadendo l'Italia. È il 1499. Michelangelo decide di andarsene. Per un po' si trasferisce a Bologna, poi torna, ma il clima in città è cambiato. Savonarola ha creato una specie di repubblica universale in terra. Non è un ambiente favorevole alla cultura e all'arte di Michelangelo, che quindi decide di andare a Roma. Ha fatto una testa di fauno talmente perfetta che sembra una copia di un'opera antica. Viene venduta a Roma e, anche se è un falso di Michelangelo Buonarroti. E quindi il giovane viene accolto a Roma proprio perché chi ha comprato questo fauno dormiente, si rende conto della grandezza di questo artista. E proprio a Roma inizierà la sua carriera con il primo capolavoro, quello che abbiamo già indicato, La Pietà di Michelangelo. Tornato a Firenze nel 1501, per l'opera del Duomo di Firenze dà vita a una colossale statua, il Davide. Il pezzo di marmo, il colosso, come si chiamava, era stato affidato ad altri, ma avevano soltanto lavorato il marmo in malo modo fino a rovinarlo. Nonostante le difficoltà, Michelangelo invece iniziò a lavorare su quello che veniva chiamato il gigante nel settembre del 1501 e completò l'opera in 3 anni. Un uomo giovane, nudo, dall'atteggiamento pacato ma pronto a una reazione. Il Davide rappresenta quello che sconfigge il male, quello che sconfigge il tiranno. Questo è quello che vuole rappresentare Michelangelo, che anche se è cresciuto insieme alla famiglia dei Medici, è un repubblicano convinto. Mai e poi mai sarebbe dalla parte del tiranno, e lo dimostrerà nel corso della sua vita. In quel periodo il rapporto tra Leonardo e Michelangelo arriva a vari culmini di piccole e grandi discussioni. Michelangelo non voleva che la decisione di dove sarebbe stato messo il Davide fosse presa da una commissione in cui faceva parte anche Leonardo. Spregiava la pittura, diceva che era per vecchi, mentre la scultura era per i giovani, cioè per lui. E sempre in quello stesso momento i due ingaggiano una lotta in una commissione molto importante. All'interno del palazzo comunale, cioè la battaglia di Anghiari e la battaglia di Cascina, non si conservano nessuna delle due opere. Una doveva essere di Leonardo e una di Michelangelo. Se ne conservano i cartoni, che dimostrano tutta la capacità di dipingere di Michelangelo, nonostante egli si sentisse soprattutto uno scultore. Ma la capacità di dipingere di Michelangelo è dimostrata in quel momento dal Tondo Doni, un dipinto realizzato sempre a Firenze tra il 1503 e il 1504. Si tratta di una rappresentazione della Sacra Famiglia. In essi i protagonisti sono grandiose proporzioni e dinamicamente articolate sullo sfondo di un gruppo di nudi. Evidente è il distacco dalla pittura leonardesca. Per Michelangelo la pittura è quella che si avvicina il più possibile alla scultura, cioè quella che possiede il più grande grado di plasticità possibile. Ed è proprio...
Dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono, lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di 3 muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro, col mio track e coi miei tic, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlerò e riderò del personaggio. Nessuno di voi, non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna. che io sentirò e ancora morirò di gioia e di paura quando mi si va di osare. Nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione e l'ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. E un ruolo adatto a me, il genio si vedrà con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho, sono enfatico e discreto, versi e prosa video, con tenerezza o con furore, e mentre gli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò.
Nel 1505 Michelangelo torna a Roma, c'è un nuovo papa, Giulio II, Giuliano della Rovere, è un papa guerriero, la prima cosa che fa appena diventato papa è andare a conquistare Bologna e chiede a Michelangelo una statua che lo immortali a cavallo. Michelangelo però fa di testa sua e anziché fare l'iconografia del Papa con la spada come Giulio II avrebbe voluto, la fa con la Bibbia. Inizia tra loro un rapporto complesso, difficile, raccontato anche in molti film, ma è un rapporto fra pari, perché Giulio II ha capito che ha davanti a sé un artista incredibile. Giulio II vuole fare di Roma una nuova Roma imperiale e quindi ha chiamato intorno a sé i più grandi artisti. Lavorano in quel periodo a Roma Giuliano da Sangallo, Bramante, il maestro Ruinante, quello che distruggerà la vecchia Basilica Vaticana per costruire la nuova San Pietro, e naturalmente Raffaello. All'inizio il primo incarico che Giulio II propone a Michelangelo è la tomba, la sua tomba, una tomba talmente maestosa che ci sarebbe voluto un altro San Pietro per contenerla. Ma Michelangelo è preso da questo lavoro e comincia ad andare a scegliere il marmo per questa tomba monumentale, che in realtà rimarrà incompiuta e ci lascerà soltanto il Mosè in San Pietro in Vincoli, un'altra opera assolutamente straordinaria, per cui vale la pena per quella e per la pietà soltanto di venire a Roma. Ma ad un certo punto i soldi per questa specie di fabbrica, la tomba appunto di Giulio II, non ci sono più e Giulio II decide, su consiglio di Bramante, di dare un altro incarico a Michelangelo. È un incarico complesso, Michelangelo esita. Giulio II ha voluto fare la cappella, cioè ha voluto ridare nuovo slancio alla Cappella Sistina voluta da Sisto IV, che era lo zio di Giulio II e che era stata dipinta dai più grandi artisti del 400 italiano, a cominciare da Pietro Perugino e Sandro Botticelli. Ora Giulio II vuole che Michelangelo dipinga la volta. Michelangelo dice di non essere un buon pittore, ma di essere uno scultore e di voler fare la tomba del Papa e non dipingere il tetto di un granaio. Ma in realtà, mentre dice così, sta già chiuso dentro alla Sistina a studiare come fare a realizzare il suo capolavoro. Resterà 4 anni, praticamente potremmo dire impiccato per aria, per dipingere l'affresco, gli affreschi della volta della Sistina. Sono un capolavoro, credo, insuperabile. 4 anni di lavoro, la cappella viene consegnata nel 1512 e in quella volta ci sono delle scene che sono incredibili: la cacciata di Adamo e di Eva dal paradiso terrestre, il tocco con cui Dio crea l'uomo, scene prese ovviamente dall'Antico e dal Nuovo Testamento, ma scene che danno la misura della grandezza dell'artista, che pure diceva di non essere un buon pittore. Ma gli ignudi che stanno nella volta della Cappella Sistina in effetti parlano di uno stile pittorico ardito, quasi come se Michelangelo non dipingesse ma facesse la scultura di questi personaggi che vengono fuori, circondate dalle querce. Le querce per richiamare il cognome del Papa, della Rovere. La Rovere è la quercia. Quindi, se Bramante pensava che forse Michelangelo si sarebbe arreso di fronte a questa difficile incombenza, Michelangelo ha trionfato. E da solo, senza l'aiuto di nessuno, perché Michelangelo non voleva essere aiutato da nessuno, non c'era nessuno di cui si fidasse, ha creato degli episodi incredibili: la separazione della luce dalla tenebra, la creazione degli astri e delle piante, la separazione dell'acqua dalla terra, la creazione di Adamo, la creazione di Eva, il peccato originale, la cacciata dal paradiso terrestre. Specialmente su questo mi vorrei soffermare, perché mentre Adamo ed Eva nel paradiso terrestre sono giovani e belli, nel momento della cacciata diventano vecchi e brutti, come se in effetti a renderci brutti sia il peccato. Come ho già detto, Michelangelo non è soltanto un grande artista, ma è un conoscitore molto fine del mondo del cristianesimo, uno che ha riflettuto sui temi della Chiesa, ha sofferto per quei temi, li ha vissuti dentro la propria pelle come qualcosa che sentiva di importante, e negli ultimi anni della vita persino in qualche modo, come dire, quasi misconosciuto il proprio amore per la bellezza che gli fece idolo e monarca, come a dire che per tutta la vita ha inseguito quella bellezza, mentre invece l'unica cosa da inseguire è la grazia divina. La grandezza di Michelangelo quindi non è soltanto nella meravigliosa composizione degli affreschi, ma anche nei temi che tratta, in quello che ci sta raccontando, in quello che ci sta spiegando del mistero della fede.
Non so come cercare.
Il tema generale degli affreschi della volta è il mistero della creazione di Dio, che raggiunge il culmine nella realizzazione dell'uomo a sua immagine e somiglianza. Con l'incarnazione di Cristo, oltre a riscattare l'umanità dal peccato originale, si raggiunge il perfetto e ultimo compimento della creazione divina, innalzando l'uomo vicino a Dio. In questo senso appare chiara la celebrazione che fa Michelangelo della bellezza del corpo umano nudo. Inoltre la volta celebra la concordanza fra Antico e Nuovo Testamento, dove il primo prefigura il secondo e la previsione della venuta di Cristo, in ambito ebraico, è annunciata da profeti e sibille, che sono in tutta la volta della perfetta opera di Michelangelo. Ma nonostante la bellezza del suo lavoro, Michelangelo era sempre inferocito. Il lavoro non andava bene, la famiglia continuava a chiedere soldi, il rapporto con il Papa era sempre difficile. Lui aveva bisogno del suo tempo per realizzare le sue opere. Giulio II era un uomo abituato a volere tutto e subito e tutto in fretta. È questo rapporto così complicato che segna quel periodo della vita di Michelangelo. Ma l'affresco viene finalmente reso pubblico nel 1512, alla vigilia di Ogni Santi. Giulio II fa in tempo a vederlo, ma subito dopo muore. E così Michelangelo si trova a lavorare nuovamente alla tomba di Giulio II, la sepoltura che in qualche modo diventa una specie di croce per Michelangelo, tal punto da definirla la propria sepoltura. Fece diverse statue, ne resta appunto una somma importantissima, il Mosè.
Mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il vicino tra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai. Quando brillerai nella mia mano, non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata chiuso, sai, cattivo come adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso una carezza, nascerà. Già perduto è la mia mano.
per i papi medici Leone X e Clemente VII, intorno al 1516-1520, Michelangelo lavora alle tombe, appunto, Medice, nella sacrestia di San Lorenzo. Avrebbe dovuto fare, appunto, la tomba di Giuliano, duca di Nemur, e soprattutto di Lorenzo, duca d'Urbino, e di Lorenzo il Magnifico e Giuliano il fratello. Era l'ordine dei papi Medici che volevano qualcosa di straordinario per ricordare i grandi della famiglia Medici. Ma gli eventi storici di quel periodo hanno un valore anche nella vita di Michelangelo, perché dopo Leone X sale al soglio di Pietro Clemente VII, un altro papa medicio, ma nel 1527 c'è il sacco di Roma. Roma viene messa a sacco dalle truppe imperiali di Carlo V, che mal tolleravano il fatto che Clemente VII si schierasse sempre dalla parte dei francesi di Francesco I, in quella lotta che c'era in tutta Europa tra la Francia e la Spagna. Quindi Carlo V, pur essendo cattolicissimo, ordinò il sacco di Roma. Fu un evento devastante per Roma, come potete bene immaginare, un evento da cui sembrava che Roma non si dovesse riprendere, perché durò 7-8 mesi il sacco di Roma. Clemente VII fu ridotto in prigionia a Castel Sant'Angelo, poi alla fine si avviarono trattative, Carlo V liberò il Papa e, per dimostrargli che la pace era ormai fatta, promise di liberare Firenze, che era diventata nuovamente Repubblica. Chi stava a Firenze a cercare di difendere Firenze dall'occupazione di questi nuovi Medici, che ormai erano in realtà al soldo di Carlo V? Michelangelo, come ingegnere, ad occuparsi delle difese. E quando Firenze ovviamente fu rioccupata dagli imperiali e fu messo a capo di Firenze Alessandro dei Medici, probabilmente un figlio illegittimo di Clemente VII, Michelangelo, sospettando che sarebbe stato messo a morte perché aveva collaborato con la Repubblica, anzi era stato l'ingegnere che difendeva Firenze, si nascose nelle tombe. Nessuno lo trovò, fino a che Clemente VII decide di dargli la grazia per farlo tornare a lavorare a Roma. Solo quando Michelangelo è certo di aver ottenuto la grazia del Papa, esce dalle tombe e torna a Roma. Torna a Roma per nuovi lavori che lo attendono, importanti, anche se il rapporto con i papi Medicei non sarà mai un rapporto facile. In fondo Michelangelo è l'artista che ha fatto la scultura di Davide, che lotta con tutti i tiranni, e quindi come poteva accettare che questi papi si fossero accordati, che Papa Clemente VII si fosse accordato con Carlo V pur di dare Firenze al suo figlio Alessandro dei Medici, 1530. Era una cosa per il repubblicano Michelangelo assolutamente inaccettabile. E questo naturalmente lo porta ad avere un rapporto difficile con il Papa Clemente VII.
Ni le bien qu'on m'a fait. besoin de balayer les hommes avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro.
Nel 1532 è a Roma e qui conosce il bello, intelligente Tommaso De Cavalieri, che gli rimarrà vicino fino alla morte. È un grande amore per Michelangelo, ma è vissuto sempre con il senso di colpa per quel cristianesimo che lui sente forte battere nel proprio cuore. Il 22 settembre del 1533 incontrò di nuovo Clemente VII e fu proprio in quell'occasione che per la prima volta si parlò della realizzazione del giudizio universale, sempre nella Cappella Sistina. Nello stesso anno muore il padre di Michelangelo, Ludovico. Non aveva avuto con lui un buon rapporto, ma aveva continuato a mandargli soldi. Anzi, possiamo dire che è una delle cose proprio che si racconta di più nella vita di Michelangelo. Aver risparmiato tutto fino all'ultimo centesimo, essere morto ricchissimo ma essere vissuto in povertà pur di mandare i soldi alla sua famiglia, era forse un modo per riscattarsi da quella infanzia dove aveva conosciuto la povertà, e soprattutto la povertà di chi non era abituato alla povertà, perché la sua era in teoria una famiglia ricca ma decaduta. E allora questa passione di mandare i soldi a casa, al nipote, perché questa famiglia, la sua famiglia, tornasse ad essere una famiglia importante a Firenze, una famiglia ricca, con tanti soldi. E allora Michelangelo mangia un pezzo di pane, un pezzo di cacio, e tutto il resto lo mette da parte perché la sua famiglia sia sempre più ricca. Pochi lussi, nessun lusso in realtà, una casa spoglia. Solo questo grande amore per Tommaso De Cavalieri e per una donna davvero molto importante nella vita di Michelangelo, Vittoria Colonna, a cui dedicherà poesie, così come dedica poesie al suo amore, a Tommaso De Cavalieri. Perché Michelangelo non è soltanto l'artista sublime della Cappella Sistina, non è soltanto lo scultore eccezionale della Pietà, del Mosè e del Davide, ma è anche uno scrittore, un poeta, un personaggio poliedrico, difficile da capire. Ha vissuto talmente tanto a lungo da aver conosciuto tante, tante situazioni: la fine della Repubblica Fiorentina, l'avvento di questa nuova dinastia sempre medicea, prima Alessandro e poi Cosimo de' Medici, il sacco di Roma e soprattutto la riforma luterana, un tema che tornerà molto nella vita e nel pensiero di Michelangelo, e infine la Controriforma, con un rapporto fortissimo con il Papa che per primo avviò il Concilio di Trento, cioè il Concilio della Controriforma, Paolo III Farnese. Questo è stato Michelangelo. È difficile raccontarlo in una puntata sola, e quindi noi pensiamo di tornare venerdì prossimo a raccontare il Giudizio Universale, perché merita veramente un approfondimento. È qualcosa di esagerato, è qualcosa che Lascia talmente stupiti che entrando nella Cappella Sistina non si nota niente. Non si vede il Tibo d'Apoclaves di Pietro Perugino, che pure è una cosa meravigliosa. Si va a Firenze a guardare Botticelli e si dimentica che dentro la Cappella Sistina ci sono dei Botticelli meravigliosi. Michelangelo è come una luce talmente forte da oscurare tutto il resto. Si rimane abbagliati, colpiti. E forse, come disse lo stesso Paolo III quando per la prima volta vide il giudizio universale, se davvero questo è quello che ci attende, se davvero questo è quello che ci attende. Michelangelo ci ha spiegato l'inferno, come forse prima di lui aveva fatto soltanto Dante. È per questo che il giudizio universale merita davvero un approfondimento a parte, se vorrete, con me, cari ascoltatori di RGS, per cercare di capire cosa ci ha spiegato Michelangelo in questo affresco meraviglioso, per cui milioni e milioni di visitatori vengono a Roma, ai Musei Vaticani, soltanto ed esclusivamente per ammirare la Cappella Sistina, il giudizio universale. E la volta, Michelangelo, Michelangelo per noi. Grazie. Ci lasciamo così, sperando di avervi fatto venire la curiosità di venire a Roma a vedere le opere immortali di Michelangelo. Ci lasciamo così, dandoci appuntamento a venerdì prossimo per raccontare il Giudizio Universale e le altre opere meravigliose che Michelangelo ha realizzato a Roma, a cominciare dalla Piazza del Campidoglio, per finire al progetto del Cupolone. Diciamo che Roma deve molto della sua bellezza al grande artista fiorentino. Buona serata. Dalla mia casa di Trevignano, ciao a tutti. E ancora buon divertimento e buoni ultimi giorni di agosto per divertirvi.
Scarica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita.